Dunque, vi dicevo, c'è stato un episodio importante, interessante, anche di quelli che hanno segnato un po' la riscrittura giurisprudenziale del titolo quinto. Ve lo racconto perché vi dà l'idea della serietà dei problemi. È 2001. Voi siete giovani, per cui vi siete persi uno dei più grandi sketch umoristici della storia. Cioè Berlusconi che in campagna elettorale va da Monsignor Bruno Vespa e propone il patto con gli italiani, alla fine del quale Bruno Vespa gli ha consegnato una stilografica e lui ha firmato un contratto con gli italiani. Gli italiani lo hanno votato come tali, hanno aderito al contratto nella visione. Uno degli elementi del contratto folklore nel folklore, è stato un disegno che l'amabile presidente ha tracciato sulla lavagna, sempre da Monsignor Vespa. E il disegno era un disegno della Repubblica Italiana, insomma dello stivale, va bene? Facciamo finta che sia così. Era un po' più corrispondente al vero, almeno al disegno, dove Berlusconi ha detto: noi faremo le grandi infrastrutture, l'autostrada che arriva fino a qui, poi c'è il ponte, va in Sicilia, e un'altra che fa così, e poi un'altra che fa così, e così via. Ha cominciato invece di dare i numeri, di dare dei segni, e questi segni erano le grandi opere. Vince le elezioni e incarica il suo ministro Lunardi di fare un piano delle grandi opere. Ora, il ministro Lunardi è un ingegnere esperto in costruzione di gallerie, per combinazione c'è anche la più grossa impresa edile italiana esperta in ponti e gallerie, nonché presidente della società degli industriali delle gallerie, che è una grossa lobby per le gallerie, cioè diciamo che lui di mestiere fa gallerie. E essendo ministro della Repubblica, ma lui diceva che di non essere in conflitto di interessi perché la società era della moglie, per cui, e operava prevalentemente all'estero. Il ministro Lunardi fa una legge obiettivo, famosa legge obiettivo. Questa legge obiettivo è naturalmente una legge delega che delega il governo a mettere in moto tutti i meccanismi, innanzitutto di fare il piano di queste opere, poi fare la programmazione finanziaria e mettere in moto tutti i meccanismi per costruire opere pubbliche. Le regioni le impugnano, dicendo, c'è scritto in Costituzione, grandi reti di trasporto e di navigazione, competenza concorrente. Quindi tu governo non puoi fare una legge che deleghi te stesso, perché la legge di delega contiene dei principi che poi il governo attua in via di decretazione legislativa. Tu puoi fare dei principi, sì, li puoi fare, ma la legge di delega dà dei principi che le regioni devono attuare. Idea formalmente del tutto corrispondente alla visione così un po' astratta dell'articolo 117, ma voi ve le immaginate nella denegata ipotesi che veramente in Italia si facessero delle opere pubbliche, cosa vorrebbe dire fare una autostrada, una ferrovia che se ne va regione per regione ad essere attuata con legge regionale perché lo Stato ha fatto le norme di principio? Cioè, no, non è molto credibile, no? Non è molto credibile. Come se ne viene fuori da una Costituzione scritta dal ministro Merlot, e invece che essere razionalmente prevista in base alle esigenze di un governo multilivello, come si dice con un bel eufemismo, le esigenze di un governo, che deve essere un governo del territorio, delle opere pubbliche, con una competenza regionale che sarebbe a questo punto sostanzialmente il pilastro. Cioè, questo vorrebbe dire che lo Stato dovrebbe dire: io faccio una legge, questa legge mette in moto un meccanismo che premia certe opere che corrispondono a dei principi che io do. Poi tutto il resto lo fa la regione. Cioè, una cosa del genere non può esistere. Non può esistere, sarebbe come dichiarare che non c'è un territorio nazionale rilevante per delle opere pubbliche, una dimensione regionale, nazionale. Ne è uscita una sentenza notissima, in cui la Corte inizia dicendo proprio questo: non c'è più l'interesse nazionale in Italia, perché l'avevano cancellato dalla Costituzione. I geni, pensando di risolvere il problema così, avevano cancellato ogni riferimento all'interesse nazionale, come se questo eliminasse il problema. E la Corte gli dice: guarda che il problema non lo puoi eliminare, perché non c'è sistema federale al mondo che non abbia un sistema, un meccanismo di coordinamento centrale, che deve convivere con livelli anche accentuati di autonomia periferica dei territori periferici, ma un momento di coordinamento centrale ci deve essere, chiamalo national interest oppure clausola di prevalenza o Bundestreu come in Germania, eccetera, un meccanismo di prevalenza dell'interesse nazionale sull'interesse locale e di coordinamento dei governi locali ci deve essere. In Italia non è previsto, però l'articolo 5 della Costituzione, che nessuno ha mai proposto di cambiare, dice che l'Italia è una Repubblica unitaria. Andiamo a leggere l'articolo 5. Per la Corte Costituzionale l'articolo 5 è sempre una premessa forte per qualsiasi giustificazione dei poteri del centro. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. Ma la Repubblica è una indivisibile e in questo la Corte Costituzionale legge un principio di unità. Poi c'è un principio di autonomia, riconosce l'autonomia, ma i due principi sono due principi contestuali e non separabili, non è che esista un'autonomia separabile delle esigenze di unità, per cui le esigenze unitarie, anche se si elimina l'interesse nazionale della Costituzione, stanno qui nell'articolo 5. E con questo discorso la Corte ha giustificato un meccanismo di attrazione al centro delle competenze in materia di lavori pubblici basate sul principio di sussidiarietà. Allora, sul principio di sussidiarietà si possono parlare per delle ore, chi è interessato può seguire il corso di diritto regionale o si legge qualche cosa, io non posso farvi un corso di diritto regionale qui dentro, per cui vi salterò alcuni passaggi, ma vi dirò soltanto l'effetto che ha prodotto questa sentenza. Questa sentenza ha avuto questo effetto di dire: quando lo Stato ritiene di attrarre verso sé, al centro, delle funzioni di qualsiasi tipo, siano amministrative, siano legislative, lo può fare, purché ci siano dei seri motivi di esigenza unitaria, possiamo chiamarlo anche interesse nazionale, anche se la Corte non usa più il termine interesse nazionale. Quello che però deve garantire è un sistema di leale collaborazione. Ossia deve avere delle intese con le regioni. È molto interessante questo meccanismo, perché in sostanza la Corte ha detto: in base alla Costituzione noi non possiamo dividere a fette il sistema nazionale, no? Non è che si può immaginare che l'autostrada si costruisca a fette, che una ferrovia si costruisca a fette e un ponte si costruisce, un ponte tra una regione e l'altra come si costruisce? Ognuno fa il suo pilastro? Poi si costruisce, 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 a un certo punto si incontra, si dice buongiorno, anche per combinazione siamo arrivati allo stesso punto. È un po' incredibile questo. Per cui ci sono delle esigenze unitarie che giustificano l'attrazione al centro. Ma questa attrazione al centro non può essere espropriazione delle regioni. Le regioni devono essere inserite nel meccanismo decisionale. Per cui, di fronte alla legge obiettivo, per esempio la Corte ha detto: la legge obiettivo funziona, va bene, è giustificabile, salvo che diventa illegittima se consente l'emanazione di decreti senza la leale collaborazione. c'è l'obbligo per lo Stato, per il governo, di andare in conferenza Stato-Regione, con un meccanismo abbastanza informale di collaborazione tra il governo e i governi regionali, e in quella sede avere un'intesa. Cioè le regioni devono essere d'accordo, perché si sta parlando delle loro competenze. Le competenze sono delle regioni, c'è scritto in Costituzione. Ma lo Stato ha la possibilità di proporre i piani, proporre le scelte e di cercare di avere l'accordo delle regioni. Una volta che le regioni esprimono la loro intesa, a questo punto si può fare il piano delle grandi opere. Dopodiché, quando il cantiere incomincia a essere organizzato, per capire da che parte passi questa linea delle grandi opere, ci sarà bisogno anche delle intese della singola regione, con quelle intese si deciderà chi fa che cosa. Vedete, in sostanza, l'escamotage della Corte Costituzionale è stato di dire: non prendete troppo sul serio le indicazioni che vi dà l'articolo 117 su questa divisione delle competenze. Non è possibile basarsi soltanto su queste righe confuse tracciate dal nuovo titolo quinto. Ci sono problemi che non possono essere gestiti se non sul piano nazionale, il che non vuol dire unilateralmente dallo Stato. Lo Stato può prendere iniziative, ma lo Stato non può poi decidere unilateralmente, deve decidere con il consenso e l'accordo delle regioni. Spostiamo in sostanza quello che è il sistema dei rapporti Stato-Regione da una logica di divisione delle competenze a una logica di cooperazione, di collaborazione. Mettetemi intorno a un tavolo e decidete come fare le cose. Non state a litigare su chi ha la competenza, perché questa sarebbe la soluzione che comporta che nulla si faccia. In Italia comunque non si fa niente lo stesso, questo non è il problema, non è il punto. Ma non potete pensare di litigarvi le competenze, dovete accettare di mettervi intorno a un tavolo e decidere insieme. Nel linguaggio costituzionalistico si contrappongono due modelli, che sono il modello del federalismo, ma si può chiamare tranquillamente anche regionalismo, perché le due parole non significano cose diverse, non c'è una vera distinzione se non storica, duale. Ha il federalismo, regionalismo cooperativo, duale o anche competitivo. Il sistema duale è quello disegnato un po' dalla Costituzione americana e in qualche modo poi anche recepito dalla nostra Costituzione. È un sistema in cui ogni ente ha un'attribuzione, un ambito di attribuzione definito e separato. Dove non c'è definizione c'è competizione, chi arriva primo fa. Questo è un sistema mitologico, è un sistema che poteva valere negli Stati Uniti dell'Ottocento, è un sistema che è entrato in crisi negli Stati Uniti già con la crisi del 29 e con la ristrutturazione industriale del New Deal e poi definitivamente in crisi con la guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, con tutta la politica di ricostruzione industriale, ambientale e così via. In America siamo sempre più lontani da una logica di separazione di competenze e sempre più vicini a una logica di collaborazione. Il sistema collaborativo classico è quello della Germania federale, sistema cooperativo. È un sistema molto più efficiente che si basa sul un rapporto di collaborazione tra la federazione Bund e i Länder. Questa collaborazione si ha nel procedimento legislativo, nella formazione della legge. La legge, ogni legge che abbia ricada su questioni di interesse, diciamo, territoriale, compresa la politica comunitaria, notate, compresa l'azione che la Germania svolge nell'Unione Europea, passa per un meccanismo istituzionale di collaborazione, e cioè la collaborazione tra il Bundestag, cioè il Parlamento, la Camera elettiva, e il Bundesrat, il Consiglio federale, che non è una seconda Camera del Parlamento, è il Consiglio dove siedono i ministri dei Länder, delle regioni, ciascuno con un pacchetto di voti, per cui c'è un rappresentante di ogni Land con un pacchetto di voti più o meno proporzionato alla dimensione demografica. Come vedremo, è lo stesso sistema che vige in Unione Europea, dove c'è un Parlamento europeo e un Consiglio dei Ministri, dove siedono i ministri competenti per la riunione, ci va con il Ministro dell'Agricoltura o quello dei Trasporti, a seconda dell'oggetto dell'Unione, e ogni ministro si siede e ha un pacchetto di voti più o meno dimensionato secondo la grandezza dello Stato rappresentato. E di conseguenza nel procedimento legislativo in Germania, come anche nell'Unione Europea, si ha un sistema di cooperazione. Non è che lo Stato impone alle regioni qualcosa, lo Stato contratta con le regioni qualcosa. Noi questo sistema non l'abbiamo, nonostante 1 milione di proposte fatte negli anni per spaccare il bicameralismo perfetto e fare del Senato la Camera delle Regioni, che è un'idea che i nostri costituenti avevano, perché infatti si dice che il Senato è eletto su base regionale, poi il sistema elettorale in realtà l'ha sempre fatto scoppiare questa previsione, è l'idea di trasformare il Senato in qualcosa di simile al Bundesrat, cioè di una rappresentanza delle regioni, in modo di fare del procedimento legislativo la sede di collaborazione tra centro e periferie, come in tutti i sistemi federali, in maniera più o meno efficiente. Queste proposte sono sempre fallite, perché voi sapete che in Italia nessuno vuole perire, e siccome la legge di riforma costituzionale dovrebbe passare per il Senato, dovremmo avere l'accordo dei senatori di suicidarsi, cioè i senatori dovrebbero essere d'accordo a suicidare, a uccidere se stessi e farsi soppiantare dai rappresentanti delle regioni. Questo nessuno lo vuole in sede politica, che se ne dica ufficialmente, tantomeno lo vogliono i funzionari del Senato, lobby piuttosto importante, e di conseguenza l'Italia non avrà mai, forse un giorno avremo una terza Camera, anche una quarta, una quinta e una sesta, ma noi non avremo mai né un Senato delle Regioni né la diminuzione da tutti auspicata e promessa dei deputati e dei senatori. Tutti l'hanno promessa in campagna elettorale, qualcuno l'ha mantenuta, ci metterebbero un giorno a approvare una legge in cui si passa da 630 a 300 deputati. Perché non lo fanno? Perché mai e poi mai i tacchini vogliono anticipare il Natale, né gli agnelli vogliono anticipare la Pasqua e così via. Casomai si festeggia Halloween, le castagne non hanno voto. Questo è il problema, ma questa sarebbe anche l'unica soluzione. Noi siamo a 10 anni dalla riforma del 2001, e siamo tornati al punto per cui ogni anno inizio il mio corso di diritto regionale dicendo ai rari studenti: cari amici, prendete la Costituzione, la mettete sopra il manuale, lo mettete in un cassetto, perché non serve a niente. Se volete capire qualcosa del sistema regionale in Italia, l'unica cosa è prendersi pacchi di sentenze della Corte Costituzionale e cercare di esaminarli con intelligenza. Cosa sempre più difficile, perché la Corte Costituzionale è partita così e attualmente è così, per una questione di composizione personale, perché purtroppo i giudici della Corte Costituzionale sono sempre meno competenti per le questioni regionali, perché non ne frega niente a nessuno. Questo è divertente. noi non c'è giorno che non apriamo la televisione e sentiamo qualcuno che dice federalismo, tutti siamo diventati federalisti, tutti i partiti dal 2000 sono federalisti, tutti a favore di un sistema federale, poi ce n'è uno che è più federale degli altri e si beve uno slook, come si dice nelle mie parti, di acqua del Po ogni anno per festeggiare la Padania, però non ce n'è uno che si occupi del problema. Tanto è vero che... Perché c'è tanto contenzioso? Finora io vi ho detto che il contenzioso è colpa di come è scritta la Costituzione. Assolutamente vero. Ma è una parte della verità. Perché il contenzioso non sorge spontaneamente come prezzemolo. A parte che il prezzemolo tira da su un problema. Il contenzioso sorge perché qualcuno impugna le leggi. E chi è che impugna le leggi? Come si impugnano le leggi? È interessante saperlo. Le leggi, dopo la riforma del 2001, sono impugnate quando sono già in vigore. Viene promulgata e pubblicata la legge regionale e il governo la può impugnare. Viene promulgata e pubblicata la legge statale e la giunta regionale può decidere di impugnarla entro 60 giorni. Per cui, se una legge viene impugnata, la decisione è una decisione non tecnica, è una decisione politica. È il Consiglio dei Ministri che deve decidere di impugnare una legge regionale, così come la Giunta regionale che deve decidere se impugnare la legge statale. Ed è una decisione squisitamente politica. Tanto è vero che spesso ci si trova con il ricorso pronto in attesa che la Giunta deliberi, ma la Giunta non delibera perché è in trattative con il governo per trovare una soluzione politica. E l'ultimo giorno ti dicono, ah no, è saltato l'accordo, bisogna fare il ricorso, e bisogna fare il ricorso in 24 ore, maledicendo la volta che ci si è messi in questa avventura. Allora, quando il governo impugna una legge regionale, questa delibera passa per il Consiglio dei Ministri. Chiaro? Un Consiglio dei Ministri in cui tutti sono federalisti, alcuni più degli altri, perché c'è una cravatta verde, dovrebbe valutare politicamente se è opportuno o meno impugnare una legge regionale. Non ne frega niente nessuno. È una cosa che viene fatta in coda al Consiglio dei Ministri senza neanche discutere più delle volte. Notate che su questa base nasce il contenzioso e sul contenzioso nasce la risposta della Corte Costituzionale che fissa un punto della mitica area sorvegliata della Corte Costituzionale. Stiamo parlando di una partita di tennis che si svolge sulla sabbia, di una riga che non c'è, di un giudice che sta sulla sedia. Va bene? E giudica di una riga che lui stesso costruisce a colpi di sentenze, sentenza sulle farmacie, sentenza sulle grandi opere, sentenza sulle mucillaggine, sentenza sugli asili, sentenza sulla classificazione alberghiera e così via. Singoli, sentenza su decode, di cosa avevo altro parlato? Non lo so. Tutte singole sentenze. Noi teorici dobbiamo capire come si costruisce una linea lungo queste sentenze, che vuol dire andare a leggere il caso, capire qual era il problema, vedere come era costruito il ricorso e leggere la sentenza, capire come questo punto si colloca in una tendenza della Corte nel definire i rapporti tra i due campi. Capite che è un lavoro complesso e di conseguenza costoso. Bene, ma questi punti sono fissati solo perché i due giocatori litigano. Allora, se da una parte c'è il governo e dall'altra parte c'è la regione, se il governo decidesse che oltre una certa linea non si impugna, avrebbe tolto alla Corte l'esigenza di fissare il punto. È una scelta politica provocare la sentenza della Corte. Notate che quando il governo impugna perché gli uffici hanno segnalato che c'è un problema. Il ministro per materia dice lo porto in Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri decide che va impugnato per alcuni motivi. Questi motivi sono preparati in sede tecnica, ma sono deliberati dal Consiglio dei Ministri. Dopodiché è affidato all'Avvocatura dello Stato, che sono disperati, il compito della difesa tecnica. Sono disperati perché ovviamente sono sotto organico, perché buona parte degli avvocati dello Stato fanno altre cose invece che l'avvocato dello Stato. Quelli che fanno questo mestiere hanno una mole di lavoro e spesso devono motivare tecnicamente, sono dei bravi tecnici del diritto, delle valutazioni uscite da una visione non tecnica ma politica. Impugniamo perché viola quello. Una volta che il governo ha deciso per qual è la violazione, il tecnico deve motivarla. Difficilissimo, capite? Brutto compito. Ma il fatto che il governo decida di impugnare la legge, ve lo ripeto, è deciso dal Consiglio dei Ministri. Allora voi magari penserete ingenuamente che un governo di centrodestra come quello attuale impugna soltanto le leggi delle regioni di centrosinistra. Quelle vanno impugnate tutte. Non fanno neanche tempo a provarla che sono già impugnate. Ma impugna anche tutte le leggi della Lombardia e del Veneto, questo è divertente. Cioè non c'è legge minimamente originale che abbia un senso compiuto che il governo non impugni. Naturalmente questo significa costringere la Corte a fissare dei punti e lasciare che la definizione delle competenze sia piacevolmente decisa da un giudice invece che dalla politica. Perché se la politica fosse federale, basterebbe che il governo dicesse: vi comunico che riconosco alle regioni la competenza in materia di, e quindi non impugnerò più le leggi regionali su quella materia. Fine. No? Sarebbe semplicissimo. Perché non lo si fa? Perché del federalismo non gli frega niente a nessuno. A parole sono tutti federalisti, ma nei fatti lo hanno dimenticato. Seconda cosa. Come studieremo, studierete voi perché io già lo so, la Corte Costituzionale è composta da membri 15, di cui 5 nominati dal Parlamento, eletti dal Parlamento. Questi sono 3 e 2, maggioranza e minoranza, poi ovviamente c'è sempre il problema in Italia di capire chi è maggioranza e chi è minoranza, per esempio fino a oggi è maggioranza e minoranza, non si sa, e quindi c'è un piccolo problema su chi deve designare il giudice. Siccome il giudice deve essere eletto con una maggioranza ampia, come studieremo, e ci vuole un accordo maggioranza-opposizione. Gli ultimi giudici eletti nel Parlamento sono tutti stati eletti da questa maggioranza. Uno è l'ex braccio destro, insomma, era un funzionario parlamentare che ha fatto capo di gabinetto di Fini quando Fini era ministro degli esteri, poi nominato in Consiglio di Stato e poi eletto da Corte senza averne i titoli. Una bella indecenza. Un altro è Mazzella, che è un ex avvocato dello Stato, cioè la maggioranza federalista ha mandato alla Corte Costituzionale un ex avvocato dello Stato, cioè uno di quelli che semmai ha fatto l'avvocato dello Stato, l'ha fatto per combattere le regioni. Mossa lungimirante, no? Il terzo era l'ex presidente delle Camere Penali e si è cercato di mandare Pecorella, ma siccome era avvocato di Berlusconi, avvocato penale di Berlusconi, è sembrato poco chic. E allora hanno deciso di mandare il presidente delle Camere Penali, cioè un penalista. La maggioranza federalista se n'è altamente infischiata di pensare di mandare alla Corte qualcuno che difendesse gli interessi delle regioni. E allora di cosa stiamo parlando? Boh. L'Italia, paese così. Però oggi voi sapete che stiamo per fare il federalismo fiscale. Siete contenti? C'è una legge di delega, votata nel 2009, che delega il governo a fare decreti entro il maggio del prossimo anno con cui si ricreano, si riscrivono le regole dei rapporti finanziari Stato-Regioni. già si è blindato con l'acqua del Po perché si è fatto la legge di delega, e si spera di riuscire a blindare con l'acqua del Po, che questa stagione è poi particolarmente deliziosa, per qualcuno dei prossimi decreti. C'è qualche difficoltà linguistica in tutto questo. Primo, che come ho cercato di spiegarvi, federalismo è un termine che non significa di per sé tantissimo, se non l'indicazione di un processo storico, è un processo di federalizzazione, cioè di unità che va verso il centro. Oggi, vi dicevo, in Europa stiamo assistendo a un processo di tipo federale, di unificazione. Ma se noi dovessimo mettere a confronto un sistema sicuramente federale come quello degli Stati Uniti o quello della Svizzera con un sistema sicuramente regionale come quello italiano o quello spagnolo, trovare delle differenze è veramente difficile. Non vi parlo poi dei sistemi federali, ma non così connotati storicamente come quello tedesco o quello austriaco. Se mettiamo insieme, come nelle barzellette, un americano, uno spagnolo, un belga, un tedesco, un austriaco, un italiano e uno svizzero, poi la barzelletta finisce sempre che l'italiano è più furbo, perché viene raccontata in Italia, e parlerebbero lo stesso linguaggio. Non è una barzelletta, abbiamo fatto tanti di quei convegni su queste cose per cercare di capire se ci sono delle diversità. I problemi sono gli stessi, diciamo che possiamo tranquillamente parlarci tra un sistema sicuramente federale come quello statunitense e un sistema regionale come il nostro. Il termine federalismo non connota molto le forme di governo, se non geneticamente. Diciamo che c'è una traccia genetica importante. Primo, l'ordine delle competenze. Nei sistemi federali le competenze scritte in Costituzione sono quelle dello Stato, perché il contratto è quello. Nei sistemi regionali le competenze scritte in Costituzione sono quelle delle regioni, ma noi con la bacchetta magica abbiamo rovesciato il guanto, per cui siamo un sistema regionale dove c'è un tratto genetico che non è nostro. Di solito uno direbbe: siete bastardi, se c'è un tratto genetico che non torna ai genitori, qualche problema sulla legittimità del figlio si crea. Ma noi abbiamo invertito questo segno. Gli altri segni importanti sono quelli sugli organi costituzionali, per esempio come si forma il Parlamento, e il nostro Parlamento è un Parlamento di Stato unitario, ma per esempio quello spagnolo ha una Camera, un Senato di rappresentanza territoriale, non funziona, ma questa è un'altra questione. Capite? È molto difficile dire se la parola federale ha un significato, abbia un significato oggi. E tendenzialmente la dottrina dice no. Non c'ha proprio un significato. Il teorico iniziale della Lega, che era il professor Gianfranco Miglio, un simpatico vecchio signore di una notevole cultura e una certa spregiudicatezza, fece tradurre un libro, Le parole del federalismo, un libro americano, poi completato con una serie di interventi italiani, in cui ci sono più di 400 aggettivazione del termine federale, federalismo. Come dire, ci sono almeno 400 aggettivi nel linguaggio comune uniti al termine federazione, federalismo, eccetera. Il che vuol dire che il termine di per sé non significa tantissimo, si ha bisogno di tante aggettivazioni. Per cui dire facciamo la Repubblica Federale di per sé non significa nulla. Bisogna andare a vedere come funziona, se funziona, come è organizzata. Non basta mettere una parola federale per cambiare qualcosa. E si può cambiare qualcosa senza usare parole che non hanno nessun significato. Uno di questi 400 aggettivazioni è fiscale, federalismo fiscale, che è un termine abbastanza comune in letteratura, a cui questo libro dedica, non so, 4-5 pagine. Alla fine di queste 4-5 pagine si evince questa conclusione. Dicasi federalismo fiscale, qualsiasi regola costituzionale sulla distribuzione finanziaria tra Stato e territori. Per cui noi il federalismo fiscale l'abbiamo da sempre, perché c'è sempre stata una regola costituzionale sulla distribuzione finanziaria. Di per sé non significa nulla, non c'è dicendo abbiamo fatto il federalismo fiscale, non è che si dica qualcosa sul contenuto della legge. Non è detto che questa legge porti di più o di meno nelle casse delle regioni o delle province o dei comuni, non c'è scritto da nessuna parte. Per cui bisogna vedere nel merito. Nel merito non lo sappiamo perché ancora i decreti legislativi importanti non sono stati fatti, ma abbiamo una legge delega in mano. La legge delega è, da un certo punto di vista, ma questa è una mia opinione personale perché sono l'unico che sostiene questa tesi, perché gli altri invece non hanno notato, è una legge che va contro l'attuale Costituzione, nel senso che si rimangia lo schema del 117. Voi avete capito che io non sono entusiasta del nuovo testo costituzionale, che trovo leggermente schifoso, fetente, nel senso impraticabile, inservibile, malfatto, deforme. Può bastare? Però c'è scritto in Costituzione questa deformità. E allora o la si cambia, o la si attua, non la si può violare. I cambiamenti sono stati proposti nel 2006 con una proposta di legge costituzionale del centrodestra, la cosiddetta devolution di Bossi. La devolution di Bossi erano 5 righe inutili, poi queste 5 righe inutili sono state prese dentro a un progetto di tutta la seconda parte della Costituzione e battuto fortunatamente dal voto popolare nel referendum, perché è una schifezza immonda anche quella. Ma quello che è interessante è che sulla parte che riguardava il titolo quinto non cambiava nulla. Nel senso che cambiava qualche etichetta, ma restavano le etichette, le materie, i principi e il dettaglio, la stessa impostazione, uguale. Per cui proprio la logica, ancora non si è capito a 10 anni di distanza, che bisogna mettere in mano delle riforme che diano un senso. Oppure, semplicemente, basterebbe tenere dei comportamenti legislativi e politici tali da dare una quadratura al testo costituzionale. Basterebbe fare un atto in cui si dice una delle materie più contestate, la tutela dell'ambiente contiene le seguenti cose, il resto di competenze delle regioni. Basterebbe fare questo, non lo si fa. Allora, che cosa c'è di strano nella legge delega sul federalismo fiscale? Ve lo segnalo perché probabilmente da qui a Natale se ne sentirà parlare, poi il governo va in vacanza, il Parlamento si scioglie e ne riparleremo a primavera. La cosa buffa di questa legge di delega è che dice il governo con decreto delegato fisserà quelle che sono le competenze fondamentali delle regioni, delle province e dei comuni. Cioè quelle che devono essere considerate le attribuzioni fondamentali di questi enti e che devono di conseguenza essere sostenute, coperte finanziariamente. Poi gli enti saranno liberi di fare quello che vogliono. Se vogliono mettere più tasse, potranno mettere più tasse, poi lo spiegano ai loro cittadini, per fare politiche in più. Ma le politiche essenziali, quelle finanziate, sono queste. E tra queste ci sono sanità, istruzione, trasporti e stop. E all'interno di queste 3 materie si vedono anche quali sono i livelli essenziali delle prestazioni che sono finanziate, per cui l'operazione dell'appendicite te la finanzio, la cura dentaria non te la finanzio, e questo lo fa un atto dello Stato, anzi un atto del governo, un atto delegato che poi tra l'altro rinvia ad atti amministrativi, per cui noi alla fine di questa eventuale, ma probabilmente non la vedremo mai perché il governo se ne sale al cielo prima, tra disperazione della gente, noi troveremmo in un atto probabilmente amministrativo, alla fine, indicato quello che la Costituzione non indica, perché ha voluto risvoltare il guanto delle competenze, cioè le competenze regionali. Fantastico. Una riforma costituzionale che dice elenco solo le funzioni dello Stato e che viene attuato con una serie di decreti che dicono che cosa è finanziato in capo alle regioni, ai comuni e alle province, perché il resto è non finanziato, per cui sono competenze che in realtà non esistono. Se pensate che le regioni non hanno potere legislativo in materia penale, non possono vietare penalmente, non hanno competenze in materia civile, per cui non possono disciplinare i rapporti tra privati, l'unica cosa che possono fare è organizzare servizi, realizzare opere, cioè fare delle cose che per definizione costano. La sanità è l'80% della spesa regionale, i trasporti, la scuola, i servizi sociali, la tutela ambientale, tutte queste cose sono servizi e ovviamente costano, per cui una volta che tu dici i soldi che ti sono garantiti riguarda A, B e C, tu hai fatto un'operazione di ridefinizione di quelle che sono le competenze delle regioni. E il resto chi lo fa? Lo Stato. Chi altro? O non lo fa nessuno, abbiamo deciso che certe politiche vengano soppresse, oppure sono politiche che tornano in capo allo Stato. Il che significa sostanzialmente aver svuotato di senso la Costituzione, ma questo in nome del federalismo. E con questo messaggio federalista io vi lascio a domani.